Ho detto ripudia.
Ho detto ripudia.
Ho detto ripudia. Ho detto ripudia.
Ho detto ripudia.
Ho detto ripudia.
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 Ho detto ripudia.
Un podcast, anzi un podcast, di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza, in collaborazione con Emergency.
Aboliamo la guerra.
Ebbene sì, siamo giunti all'ultima puntata di questo podcast, che poi è un podcast, che oltre ad avervi raccontato il ritorno della propaganda bellica, i rischi del riarmo e gli intrecci di interessi di questo rullo di tamburi che suona in Europa, abbiamo provato a gettare lo sguardo sul futuro, su di noi, per proporre un'alternativa oltre la paura, per alzare lo sguardo, credendo gli uni negli altri. Questa puntata prova ad andare ancora oltre e fissare un obiettivo, e per farlo bisogna volare alto, anzi, proprio spiccare il volo dalle spalle di due giganti.
È il 1932. La Società delle Nazioni, e in particolare il suo Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale di Parigi, contatta Albert Einstein per invitarlo a discutere il futuro dell'umanità. La proposta gli dà ampio spazio. Sarà lui a decidere il tema e soprattutto l'interlocutore. Einstein è già una celebrità scientifica mondiale e ha ricevuto nel 1921 il premio Nobel per la fisica. Ma per il suo dibattito sceglie un personaggio che si occupa di una disciplina in apparenza molto lontana. È Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. Così, il 30 luglio, gli scrive pubblicamente. Comincia in questo modo un grande momento di comunicazione.
Caro signor Freud, la proposta fattami dalla Società delle Nazioni di invitare una persona di mio gradimento ad un franco scambio d'opinioni su un problema qualsiasi da me scelto mi offre la gradita occasione di dialogare con lei circa una domanda che appare, nella presente condizione del mondo, la più urgente fra tutte quelle che si pongono alla civiltà. La domanda è: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? Essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo personalmente una maniera semplice di affrontare l'aspetto esteriore, cioè organizzativo, del problema. Gli stati creino un'autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti che sorgano tra loro. L'insuccesso, nonostante tutto, dei tentativi intesi nell'ultimo decennio a realizzare questa meta ci fa concludere, senza ombra di dubbio, che qui operano forti fattori psicologici che paralizzano gli sforzi. Alcuni di questi fattori sono evidenti. La sete di potere della classe dominante è in ogni stato contraria a qualsiasi limitazione della sovranità nazionale. Questo smodato desiderio di potere politico si accorda con le mire di chi cerca solo vantaggi mercenari, economici. Penso soprattutto al piccolo ma deciso gruppo di coloro che, attivi in ogni stato e incuranti di ogni considerazione e restrizione sociale, vedono nella guerra, cioè nella fabbricazione e vendita di armi, soltanto un'occasione per promuovere i loro interessi personali e ampliare le loro personali autorità. Com'è possibile che la minoranza ora menzionata riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo che da una guerra ha solo da soffrire e da perdere? Com'è possibile che la massa si lasci infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e all'olocausto di sé?
Einstein scrive questa lettera nella sua casa Kaput, vicino a Potsdam, sulle sponde del lago di Svilov, nei giorni in cui i nazionalsocialisti di Adolf Hitler vincono le elezioni politiche in Germania e diventano il primo partito in Parlamento. Nei mesi successivi, le trattative per l'alleanza col partito conservatore tradizionale porteranno alla nomina di Hitler come cancelliere da parte del presidente Hindenburg. Siamo nel gennaio del 1933. Einstein in quel momento è in viaggio negli Stati Uniti e decide di non rientrare in Germania. Affitta la casa sul lago alla scuola ebraica di Kaput, che qualche anno dopo verrà espropriata dai nazisti, come tutte le altre proprietà dello scienziato. La direttrice della scuola verrà deportata e morirà ad Auschwitz.
Ma torniamo alla lettera. Freud risponde da Vienna 2 mesi dopo, in settembre. Il suo è un corposo intervento che inizia ricordando l'originaria violenza animale degli esseri viventi e il tentativo di contenimento umano della violenza, attraverso l'unione dei deboli e il prevalere del diritto. E infatti su questo punto si dice d'accordo con Einstein.
Una prevenzione sicura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordano per costruire un'autorità centrale, al cui verdetto vengono deferiti tutti i conflitti di interessi.
È proprio quello che la Società delle Nazioni stava cercando di fare. Uno sforzo che infatti Freud saluta positivamente, ma senza nutrire grandi speranze.
Sembra dunque che il tentativo di sostituire la forza reale con la forza delle idee sia per il momento votato all'insuccesso. È un errore di calcolo non considerare il fatto che il diritto originariamente era violenza bruta e che esso ancora oggi non può fare a meno di ricorrere alla violenza.
Il padre della psicanalisi ripropone qui la sua teoria di una umanità eternamente sospesa tra due pulsioni, il bene e il male, che si combattono e si confrontano, come amore e odio, Eros e Thanatos, due pulsioni sempre presenti e inestirpabili.
Quanto dovremmo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti? Non si può dirlo, ma forse non è una speranza utopistica che l'influsso di due fattori, un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli effetti di una guerra futura, ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dirci: tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra.
La guerra quindi può essere portata sotto controllo solo col rafforzamento dei legami di identificazione tra gli esseri umani e con il processo di civilizzazione. Però, dice lo studioso, ci vorrebbe una comunità del tutto nuova, capace di stabilire la dittatura della ragione, come la chiama, perché qualunque altra soluzione sarebbe troppo di là da venire. Insomma, per Freud c'è poco da essere ottimisti. E sembra di vederlo scuotere la testa mentre aggiunge malinconico la sua sentenza.
È triste pensare a mulini che macinano talmente adagio che la gente muore di fame prima di ricevere la farina.
Così parla il padre della psicanalisi e chiude il sepolcro.
Le dittature in Europa non saranno ispirate dalla ragione e la Seconda Guerra Mondiale ne sarà la prova sterminatrice, ed è per questo che l'umanità riproverà la strada dell'unità con una nuova organizzazione, detta delle Nazioni Unite, e col rilancio del diritto internazionale e della gestione delle controversie tra nazioni e popoli, come abbiamo visto nella scorsa puntata, con risultati del tutto all'altezza delle premesse e della violenza che continuerà in tre quarti del mondo a colpire soprattutto vittime civili.
Si potrebbe dire quindi che Freud aveva ragione e che quello di Einstein era invece un eccessivo ottimismo. Oppure si potrebbe dire che in fondo ciascuno dei due scienziati nutriva un suo particolare realismo. Freud prendeva atto del presente, un presente difficile da attaccare, mentre Einstein vedeva con chiarezza la spinta evolutiva del cambiamento. Quella di chi dice: è stata abolita la schiavitù, è stato introdotto il suffragio universale e ogni volta sembrava impensabile. E allora andiamo avanti, riusciremo anche stavolta.
Oggi siamo esattamente nello stesso punto. I nazionalismi sono tornati, c'è una guerra d'aggressione in Europa, c'è la corsa al riarmo e le potenze mondiali non riconoscono più un comune diritto internazionale, solo che le armi sono sempre più micidiali e distruttive. Dobbiamo accettare la realtà che ci propongono e che può portarci dritti a una nuova guerra o incamminarci verso l'abolizione della guerra.
L'abbiamo visto nella scorsa puntata. I movimenti pacifisti e in modo ancora più radicale il femminismo hanno cercato di segnare il nostro tempo con questa sfida che è culturale oltre che politica. E c'è stato un uomo che ha rappresentato in maniera molto emblematica questo tema. Un medico italiano. Si chiamava Gino Strada.
La prima città che al mondo abolì la schiavitù fu Bologna, nel 1200. Ancora 500 anni dopo la schiavitù era largamente praticata e veniva considerata una cosa fisiologica, naturale. L'abolizione della schiavitù era considerata, nel migliore dei casi, un'utopia, quando non era considerata una cosa addirittura da condannare. I famosi padri fondatori degli Stati Uniti d'America erano per lo più possessori di schiavi. La schiavitù è stata abolita, nel senso che oggi noi sentiamo una sorta di ribrezzo di fronte a una situazione in cui ci sono uomini schiavi. Beh, bisognerebbe considerare la guerra nella stessa maniera. La guerra è una malattia che affligge solo la specie umana. Non si sono mai viste specie diverse dagli uomini in guerra tra di loro. Ma perché bisogna abolire la guerra? Beh, intanto perché la guerra è molto distruttiva, ha dei costi umani e non solo terribili. La guerra è, come dire, l'elemento che impedisce lo sviluppo della persona umana. Non sono soltanto morti o feriti o mutilati, povertà e fame, sono profughi. Sono tutte queste conseguenze che vanno insieme, stanno insieme, generano guerre e a loro volta sono generate da guerre. E il primo passo è quello di abolirla, che non è il punto di arrivo, è il primo passo. È possibile? Io credo proprio di sì, per alcune ragioni. Primo, perché noi non possiamo più permettercela, perché noi viviamo nell'era atomica. Non possiamo permettercela perché abbiamo sviluppato la capacità della distruzione di questo pianeta. Se anche domani venissero aboliti tutti gli arsenali nucleari, venissero distrutti tutti gli arsenali nucleari, nella nostra memoria collettiva c'è perfettamente la conoscenza di come costruire ordigni atomici e quindi si potrebbe ricominciare a farli il giorno dopo. Mai il rischio di un conflitto nucleare che potrebbe condizionare l'esistenza stessa sul pianeta mai è stato valutato così alto dagli scienziati nucleari. Non dai comunisti o dai fascisti, dai terroristi, dai nazisti, da tutti gli isti di questo mondo. Dobbiamo pensare in termini di esseri umani, che se vogliamo che questa specie continui, quel passo è indispensabile. E l'altra ragione per cui dobbiamo concentrarci sull'abolire la guerra è che è stato provato più o meno tutto per fermare la guerra. Nel cosiddetto secondo dopoguerra, come veniva chiamato quando io ero bambino, ci sono stati 240 conflitti, circa 30 milioni di morti diretti per la guerra. Sono state provate tutte le soluzioni, tranne una, la più intelligente, la più razionale, quella proposta da Albert Einstein, che disse fin dal 1932 la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. Basterebbe volerlo. Non credo che verrà messa questa questione in agenda, a meno che i cittadini di questo pianeta non riescano ad imporlo in un modo ovviamente pacifico. Ma bisogna partire da considerazioni di etica umana. L'uccidere è sempre stato considerato un crimine in tutte le culture, in tutti i periodi storici. Ma se l'assassinio è un crimine, perché non lo è l'assassinio di massa? E allora credo che il primo passo, probabilmente, sia quello di fare pressione e ottenere che a livello delle Nazioni Unite si incominci a discutere di abolizione della guerra e si prepari una solenne dichiarazione come quella che fu la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dove si dica che la guerra è abolita, che non si può più fare in nessun caso. E poi da lì incominciare a discutere, incominciare a ragionare, incominciare a capire come risolvere le contraddizioni, le controversie, ma avendo in testa un principio che deve essere inderogabile, cioè quello che non si può più fare la guerra. Credo che ci siano le forze intellettuali e culturali per fare questo passo. Credo che i cittadini debbano far sentire la propria voce e bisogna trovare il modo di consentire ai cittadini di esprimersi. Credo che sia la unica soluzione, perché non vedo come la politica, i governi e gli stati possono regalarci l'abolizione della guerra. Non lo faranno. Non lo faranno. Siamo noi che dobbiamo regalare loro l'abolizione della guerra, perché quello che la politica non capisce, credo sinceramente più per interessi economici che non per stupidità, è che quando si dice che la guerra mette in pericolo l'umanità, qualcosa di astratto, ma si intende esattamente anche i loro figli, non solo i nostri, anche le loro famiglie, anche le loro ricchezze, perfino le loro imbarcazioni, le loro ville, le loro banche. Dobbiamo noi regalargli questa cosa. Non sarà una soluzione una semper, ma sarà una lotta costante, un impegno costante, ma bisogna assolutamente costruire un mondo in cui si scelga di non usare la violenza, perché quello strumento, mi spiace, non funziona. Siamo gente che ha visto la guerra, ha visto le sue conseguenze, ha curato persone, qualche milione, e allora abbiamo piena titolarità per proporre alla comunità questo obiettivo. Incominciamo ad arrivare a parlarne alle Nazioni Unite, incominciamo a spingere perché ci sia una dichiarazione di abolizione della guerra, così come si è fatto con la schiavitù. Grazie.
Sarà che queste parole ci confortano e ci scuotono allo stesso tempo, ma noi crediamo che questo sia realismo, un realismo da rivendicare. La guerra non serve ai popoli, ai cittadini, alle cittadine, serve solo agli interessi di alcuni potentati. Solo loro ne escono vivi e arricchiti. Anzi, come diceva un generale statunitense nel 1935, la guerra è un racket, è una forma estrema di criminalità che controlla i suoi affari.
Il generale si chiama Smedley Butler e nel 1935 firma un pamphlet intitolato War is a Racket. Nonostante una lunga carriera militare lo avesse reso fino ad allora il marine più decorato nella storia degli Stati Uniti, o forse proprio per questa esperienza, diventa il maggior critico dell'imperialismo bellico statunitense.
Ho contribuito a rendere il Messico, in particolare Tampico, sicuro per gli interessi petroliferi americani nel 1914. Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba un posto decente per i ragazzi della National City Bank, in cui raccogliere entrate a beneficio di Wall Street. Ho aiutato a purificare il Nicaragua per la Banca Internazionale dei Brown Brothers nel 1909-1912. Ho portato la luce nella Repubblica Dominicana per gli interessi dello zucchero americano nel 1916. In Cina ho contribuito a fare in modo che la Standard Oil andasse per la sua strada indisturbata. La lista dei racket è lunga.
Il generale aveva visto con i suoi occhi, ad esempio, la continuazione delle cosiddette Banana Wars, che l'esercito statunitense portava avanti in tutto il Centro America per difendere la United Fruit e altre aziende che controllavano i mercati della canna da zucchero e del tabacco, reprimendo ogni ribellione che mettesse in pericolo i loro interessi.
Butler diventò un richiesto oratore di convegni pacifisti e anticapitalisti, anche perché non si limitava alla denuncia. Il pluridecorato generale aveva proposte concrete. per esempio che alla marina militare fosse impedito di superare le 200 miglia dalla propria costa o che l'esercito non potesse uscire dai confini nazionali per evitare così qualsiasi invasione. Dovevano essere i soldati a votare per decidere se rischiare o meno la vita in guerra, mentre gli industriali, quelli con degli interessi nei conflitti, dovevano essere obbligati a partire per il fronte, pagati quanto i fanti in trincea.
Con le sue requisitorie, Butler aveva iniziato a intaccare l'idea di una guerra sana, di una guerra buona, portatrice di valori che ancora oggi viene proposta. Questa idea di una guerra contro i nuovi Hitler, la guerra per difendersi e persino il riarmo che crea occupazione, come ha dichiarato Ursula von der Leyen in una recente intervista. Un altro secolo è passato e ancora viene riproposta la guerra e le armi come soluzione. Ma allora come fare a fermarla?
Bisogna accettare l'idea che non è un cammino breve. I poteri contro i quali ci scontriamo sembrano enormi, ma la forza di questa proposta è nella sua ragione, che nessuno può ribaltare. Abolire la guerra non è un sogno, non è un'utopia. Semmai deve essere un'opzione politica. Il suo percorso potrebbe cominciare dal rivedere ruolo, compiti e consistenza di ciascun esercito.
Nel mondo ci sono pochi paesi che non hanno un proprio esercito, una ventina. Alcuni, soprattutto nei Caraibi, non hanno un esercito perché non hanno le risorse per mantenerlo o perché si fanno difendere da altri paesi. Ci sono poi una serie di isole stato dell'Oceania che proprio non hanno mai avuto un esercito e non hanno mai fatto guerra a nessuno.
E infine ci sono due paesi che hanno scelto di non avere un esercito. Quello più conosciuto è il Costa Rica. Quello meno raccontato è l'Islanda. Le loro storie le trovate in un bel libro di Riccardo Bottazzi che si intitola Disarmati, paesi senza eserciti e altre strategie di pace, edito da Altra Economia.
In Europa, senza contare Andorra, Liechtenstein, San Marino o il Principato di Monaco, solo l'Islanda non ha un proprio esercito. È da molto tempo, precisamente dal 1869. Dominata dai danesi, l'Islanda ha sempre avuto una vocazione neutrale, riconfermata anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si dichiararono per l'appunto neutrali. Churchill offrì la protezione militare britannica e una volta rifiutata, li invase. Poi i britannici passarono agli Stati Uniti le loro basi militari e nel 1949 l'Islanda entrò anche nella NATO, ma con una clausola speciale. Dal loro territorio non sarebbero mai partite delle azioni offensive.
L'esercito dell'isola fu quello statunitense fino al 12 agosto del 2006, quando gli islandesi non rinnovarono più la convenzione bilaterale con gli Stati Uniti. Gli islandesi scesero per strada a festeggiare mentre gli ultimi F-15 decollavano dalla base di Keflavik, da allora abbandonata. L'unica forza di protezione dell'isola da quasi 20 anni è la Guardia Costiera, ma l'adesione alla NATO rimane per permettere all'Alleanza Atlantica di monitorare i mari islandesi, punto strategico di passaggio tra Europa e Russia.
E mentre cominciamo a immaginare un paese senza esercito, possiamo cominciare col cambiare il nostro concetto di difesa. Il diritto e la giurisprudenza ne hanno già preso atto. Il concetto di difesa della patria, presente nella nostra Costituzione all'articolo 52, è stato ampliato, sganciandolo dalla concezione militarista. L'equazione tra difesa militare e difesa tout court, cioè tra sicurezza e ricorso alle armi, è saltata.
Oggi la difesa civile non armata e non violenta è pratica legittima, efficace e necessaria. C'è una legge di iniziativa popolare depositata dal 2016 in Parlamento per istituire un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio per sviluppare l'attività e il coordinamento di una difesa civile, come c'è per la protezione civile, per intenderci. Ma non è un'idea nuova. Lo sosteneva già Carlo Cattaneo all'Alba dell'Unità nel 1861 in un pamphlet dal titolo L'Italia armata, dove tracciava l'idea di un esercito civile e neutrale su modello di quello elvetico. Redimendo l'Italia dalla necessità di un ingente esercito stanziale, le avremo aperto anche una vena di gloriosa ricchezza, scriveva.
Cosa fa questa difesa alternativa? Promuove una cultura di pace e sicurezza umana. il monitoraggio delle violazioni, la mediazione tra le parti, i processi negoziali e di riconciliazione. Si oppone al riarmo internazionale, organizza la disobbedienza civile e l'interposizione non armata, cioè mescola il meglio della diplomazia con le pratiche non violente di massa.
In questi decenni, in fondo, il concetto stesso di patria si è ampliato rispetto ai confini, includendo l'ambiente, il territorio, il patrimonio storico, culturale, quello immateriale, anche la solidarietà sociale. La sfida da cogliere sarebbe proprio attualizzare anche il concetto di difesa e di esercito in una chiave democratica, collettiva e pacifica.
Ecco, ma forse mentre elenchiamo queste possibilità state pensando che non viviamo più in un tempo così aperto, anzi che non c'è proprio più tempo, perché la nostra epoca sta restringendo ogni altra possibilità. E in molti stanno pensando questo, cioè stanno pensando che ormai c'è solo questo presente del quale prendere atto, correndo ai ripari, un presente che ogni giorno divide tutti, tra alleati e amici. Anzi, accusa di tradimento anche chi parla di pace, perché quando il pensiero va in guerra, nessuna idea più è libera. Insomma, molti stanno pensando che ormai la paura ha vinto e che il resto sono chiacchiere.
Non sappiamo cosa riserva il futuro, ma quello che vediamo oggi è che la paura non tocca i fabbricanti di armi, i signori della guerra, i politici o gli intellettuali bellicisti. Non sembrano avere alcun timore. Anzi, di guerra ne parlano tutto il giorno. Dicono che bisogna accettarla, loro stanno già sparando, arriverà l'invasore e se non la vuoi sei soltanto un vile. E allora capisci che questa paura è una loro invenzione. Una invenzione dalla quale già adesso stanno incassando profitti e benefici, perché la paura serve a farci dimenticare chi siamo.
Eppure è semplice. Siamo cittadine e cittadini italiani. Viviamo in una repubblica democratica e conserviamo la memoria di conflitti mondiali che hanno segnato la nostra storia e ci hanno affidato il compito di diventare migliori, di promuovere pace, diplomazia, solidarietà tra i popoli. Tutto questo è stato chiamato ripudio della guerra. Noi questo siamo e da qui non ci spostiamo.
Partecipa e diffondi Ripudia, la campagna di Emergency per ribadire che italiani e italiane non vogliono la guerra. Ripudia.it